www.radiogio.it e la storia continua. ...1938... Hitler arriva con una lezione, il razzismo. L'antisemitismo in Italia incomincia ufficialmente il 14 luglio 1938 con la pubblicazione del Manifesto della razza ed è preceduto dalla venuta di Hitler in Italia dal 3 al 9 maggio. Hitler restituisce la visita fatta nel settembre dell'anno prima da Mussolini, accolto allora con un'imponenza teutonica. Archi, vessilli, sfilate militari, visita alle acciaierie Krupp, comizio con oltre 1 milione di persone nello Stadio Olimpico di Berlino. Per la visita di Hitler, dal Brennero a Napoli, tutte le case visibili dal treno vengono ripulite e costellate di motti. Tutte le stazioni sono adornate di fiori, ma questa accoglienza, altrettanto grandiosa e perfetta di quella ricevuta dal Duce in Germania, si aggiungono dei particolari poco piacevoli. Il Papa si ritira a Castel Gandolfo e ordina la chiusura dei Musei Vaticani. Il re insiste nell'esercitare il ruolo di capo dello Stato e non vuole capire, lo scriverà Mussolini nella storia di un anno, che Hitler intendeva soprattutto visitare la Roma del Duce. Non potendo gareggiare in armamenti e in potenza industriale con la Germania, Mussolini esibisce musei e gallerie nonché i notabili etiopici che sono a Roma per celebrare il secondo anniversario dell'impero. A Firenze gli ospiti assistono a uno spettacolo di giochi toscani nel giardino di Boboli e ammirano gli artisti del Littorio a Palazzo Vecchio. E infine a Napoli li attende la flotta romanamente forgiata con i sottomarini che si immergono e riaffiorano come se fossero delfini. In questa atmosfera festosa non mancano tuttavia le testimonianze di opinioni poco gentili che denunciano certi dissapori. Goebbels, parlando del re, quello lì è troppo piccolo, mettete sul trono il duce. Il re, rifacendosi ai tedeschi, li conosco, sono come i preti e le donne, gli dai un dito e vogliono un braccio. Il re afferma che Hitler si droga, mentre Mussolini sostiene che egli si mette il rossetto sulle guance per nascondere il pallore. 2 mesi dopo la visita in Italia del Führer viene pubblicato il Manifesto, redatto, come si saprà poi, quasi tutto da Mussolini, ma sottoscritto da un gruppo di scienziati, tra i quali Nicola Pende. Si divide in 10 capitoli, i cui titoli sono espliciti. 1. Le razze umane esistono. 2. Esistono grandi e piccole razze. 3. Il concetto di razza è puramente biologico. 4. La popolazione dell'Italia attualmente è di origine ariana e la sua civiltà è ariana. 5. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. 6. Esiste una pura razza italiana. 7. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. 8. È necessario fare una netta distinzione tra i mediterranei dell'Europa occidentale da una parte, gli orientali e gli africani dall'altra. 9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. 10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo. i giornali aprono subito una campagna antisemitica. Esce La difesa della razza, diretta da Telesio Interlandi, che ha come segretario in redazione Giorgio Almirante. Nell'autunno viene emanata la legislazione in materia. Gli ebrei sono banditi dalla vita pubblica, dall'esercito, dalle scuole, dallo spettacolo. Non possono essere notai o giornalisti, non possono avere domestici ariani e via dicendo. Si configurano in Italia due tipi di cittadinanza, una piena e una oltremodo limitata. Beh, c'è poi la categoria intermedia dei discriminati. Per benemerenze patriottiche o perché hanno un genitore ariano, ma c'è la possibilità di accedere a questa categoria attraverso pratiche lucrose per gli avvocati e umilianti per gli interessati. Ci sono esempio di madri che denunciano di aver avuto relazioni adulterine con ariani allo scopo di salvare i propri figli. Storici e psicologi si sono sforzati di capire che cosa abbia spinto Mussolini, che non si era mai dimostrato razzista, a varare quelle leggi e sfidando il parere del re, della Chiesa, di Balbo e degli altri gerarchi. Si fanno ipotesi su quale possa essere stato il motivo: una contropartita alla promessa hitleriana di rinunciare per sempre all'Alto Adige, il comportamento antifascista di gran parte dell'ebraismo internazionale durante le guerre di Etiopia e di Spagna. Certo, è un allineamento alla Germania per rendere più simili i due regimi, ma soprattutto è un passo del programma di trasformazione del carattere degli italiani per creare l'uomo nuovo. Lo si capisce chiaro da un discorso del Duce dell'ottobre del 1938 al Consiglio Nazionale del Partito. Il Duce si compiace di avere dato dei poderosi cazzotti nello stomaco a questa borghesia italiana. Il primo cazzotto è stato il passo romano di parata. L'introduzione del passo romano ha avuto una ripercussione enorme in tutto il mondo come espressione di forza morale. Altro piccolo cazzotto è l'abolizione del lei. Altro cazzotto allo stomaco è stato la questione razziale. Il problema razziale è per me una conquista importantissima, ed è importantissimo averlo introdotto nella storia d'Italia. Le leggi razziali dell'impero saranno rigorosamente osservate e tutti quelli che peccano contro di esse saranno espulsi, puniti e imprigionati. Nel 1939 Roosevelt scriverà a Mussolini suggerendogli di trovare per gli ebrei europei una sistemazione in Etiopia. Mussolini risponderà che solo tre stati al mondo hanno le condizioni di risolvere la questione: gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e il Brasile. Mussolini dirà che le leggi razziali, dure sulla carta, non lo sono state nella pratica, ed è forse vero se si fa confronto con la diligenza feroce con cui la Germania applica le sue. Ma una grossa somma di sofferenze va tuttavia messa in conto anche da noi. Somma che aumenterà a dismisura e gronderà sangue ai tempi della Repubblica di Salò, quando la questione passerà, con la collaborazione dei fascisti, sotto il controllo nazista. www.redigio.it e la storia continua.